E praticamente è andata tutta la sigla dei NoFX. Oggi eccoci tornati, eccoci benvenuti a Rock Trotter su Radio Città Aperta. Io sono Eleonora e in questa puntata di lunedì 31 di marzo 2025 saremo insieme dalle 15:18 e un quarto fino alle 20 circa. Allora, vi svelo già che adesso praticamente siamo arrivati alla prima intervista perché l'avevo annunciata per le 18:15. Infatti abbiamo in studio direttamente Giuseppe Cuccinotto. Vabbè, Giuseppe, ti faccio salutare direttamente. Ciao.
Ciao a tutti, grazie Eleonora.
E annuncio anche gli ospiti poi successivi. Alle 19 avremo l'intervista con Niklas Benson, il batterista dei Baboon Show, che faranno appunto il loro tour italiano qui questo mese. Dopo sveleremo anche le varie date e poi alle 19:30 avremo il collegamento con Paletta, storico bassista degli storici Pancreas. Allora, Giuseppe Cuccinotta è qui per presentarci il suo libro Stephen King e la musica. Giuseppe, allora, ti lascio scegliere così, il bello della diretta, niente, la prima traccia da lanciare subito, così.
Allora, scelgo così, io direi Ray the Lighting dei Metallica.
Perfetto, guarda, mi trovi anche assolutamente in tema perché vengo dal concerto poi dell'Limp Bizkit.
Ho visto.
Hai visto, vero? Dalle storie su Instagram. Sì. E quindi lanciamo la prima canzone, Ray the Lighting Metallica, qui su Radio Città Aperta, Rock Trotter. Ed erano i Metallica con Ride Lightning. Eccoci tornati in diretta qui a Rock Trotter su Radio Città Aperta con Giuseppe Cucinotta. Abbiamo già fatto i saluti, però allora ricordiamo innanzitutto che se ci volete scrivere lo potete fare sul numero WhatsApp 340 197 4468, e nel frattempo rimetto anche Giuseppe in diretta video su Twitch TV. Ci potete vedere da www.radiocittaaperta.it, ma anche collegandovi appunto direttamente a Twitch. Ecco, espletate proprio le formalità di inizio puntata, Giuseppe.
Perfetto, grazie.
Arriviamo a bomba adesso, ovviamente sul tuo libro. Questa canzone, insomma, me l'avevi suggerita da mettere nella playlist. Innanzitutto, perché questa canzone?
Perché questo è il, diciamo, il primo caso in cui una band di grandissimo nome si ispira a Stephen King per creare non solo la propria musica, ma uno dei dischi più importanti della storia del metal. Sostanzialmente, la storia di questa canzone di Ride Lightning è molto importante per far capire l'influenza di Stephen King sulla musica. I Metallica, dopo Kill 'Em All, erano in crisi. Dave Mustaine se n'era andato, era stato cacciato via, poi quella è una questione di interpretazioni. Erano in una crisi sia economica, e tanto è vero che erano stati costretti a trasferirsi in Danimarca, perché lì gli studi di registrazione costavano di meno, ed in una crisi di ispirazione. Kirk Hammett da un giorno all'altro dice: ho letto un libro, era L'ombra dello scorpione, dove c'è questa frase di cavalcare il fulmine, secondo me può essere figo farci un disco. E da lì si sono messi a lavorare su questa idea, su questa ispirazione, e hanno creato questo disco. Ma la cosa divertente è che il disco nasce da L'ombra dello scorpione. Stephen King poi nel Miglio Verde riprenderà la frase Ride Lightning, citando a sua volta sia se stesso che i Metallica, e quindi diventa un circolo vizioso. King si iscriverà al fan club dei Metallica e Kirk Hammett, per ringraziarlo, gli donerà la copertina originale di un disco dei Misfits. Quindi tutto si riporta all'ambito musicale, ed è una cosa bellissima, anche perché rispetto a King molti musicisti hanno una sorta di devozione che è impressionante, ma a sua volta King, soprattutto rispetto ai musicisti che ama, diventa quasi uno stalker. Li segue, va negli studi di registrazione, impone di scrivere loro le note di copertina, e molte vicende anche divertenti.
Ne vogliamo citare una, tanto così per appunto rompere il ghiaccio: sono gli AC/DC, se non sbaglio, giusto?
Sì.
Questa ossessione.
Allora, King ha molte ossessioni musicali, una di queste sono gli AC/DC. Lui, per dirigere l'unico suo film, cioè Brivido Maximum Overdrive, fra l'altro film non vedetelo mai, bruttissimo, sceglie come colonna sonora gli AC/DC, e per convincerli li chiama al telefono cantando loro una loro canzone di 7 minuti e mezzo. Gli AC/DC, presi per sfinimento, accettano. In realtà si tratta di metà degli anni 80, e per gli AC/DC era una fase abbastanza nera, vendevano poco, dovevano rinnovarsi, e il rilancio attraverso il film per loro funziona benissimo, per Stephen King molto meno, perché il film è un flop ai botteghini. L'unica cosa che si salva e che viene diffusa molto è la colonna sonora.
Allora, incominciamo però, Giuseppe, dalle basi, anche nel senso che non, anche l'altra volta che hai fatto la presentazione appunto del tuo libro, giovedì, era giovedì, vero?
Sì.
No, perché io ho una confusione su questo weekend.
Anch'io.
Assoluta. Comunque hai fatto appunto la tua presentazione alla Feltrinelli qui a Roma. In via Appia stavamo discutendo del fatto che non esisteva ancora, comunque, ed era strano un libro che mettesse appunto in correlazione un autore così pop, consentimi il termine,
certo,
comunque conosciuto da tantissima gente, tantissime persone, e appunto la sua correlazione, la sua ossessione quasi per la musica, come molti anche registi, tra l'altro, per esempio abbiamo citato David Lynch, comunque,
sì,
vero? E qui, tra l'altro, dal tuo libro, ecco, vorrei sapere un po' le origini, perché hai deciso di concentrarti su questa figura, insomma, e come l'hai sviluppato poi?
Guarda, parte da una storia personale. Il mio amore, il mio momento di innamoramento con la musica coincide con l'innamoramento per Stephen King. Contemporaneamente, durante una gita scolastica, ho comprato Use Your Illusion 1 e 2 in un autogrill sperduto della Calabria e il mio primo libro di King, Misery. Quindi già dovevo capire qualcosa. Poi nel corso del tempo io ho continuato a leggere King e mi sono accorto che le sue citazioni musicali erano talmente tanto integrate al testo che erano una parte della struttura dei personaggi e della storia, non erano buttate lì come fanno molti scrittori per far vedere quanto sono figo che conosco questa musica. E la cosa che è molto particolare è che le persone non magari appassionate di King e si approcciano a King non riescono a notare questa sfumatura, che ogni libro di King è quasi un'enciclopedia musicale. Tu considera che dei fan hanno stimato che tutti i libri di King contengono circa 14 ore di musica, hanno creato una playlist ad hoc su Spotify, solo Hit ne contiene 74 canzoni citate espressamente. E quindi, essendo questo connubio così forte, ho detto vabbè, ci voglio provare, sono le mie due passioni, voglio cercare di accoppiarle e abbinarle insieme. Online trovi molti articoli che parlano di uno o due band magari ispirate a King, ma un lavoro così è difficile farlo, anche perché è abbastanza folle come lavoro di ricerca.
Ma è stato tra l'altro anche King stesso a fare una playlist, o sbaglio, musicale?
King diciamo che faceva fino a qualche anno fa ogni anno la playlist di fine anno, la sua playlist di fine anno, e in più poi ha fatto una playlist delle sue canzoni preferite, dove ci sono circa 50 canzoni, si spazia dai Beatles a addirittura, se non sbaglio, Lady Gaga, c'è a sorpresa poco punk, poco metal. Diciamo, lui è un ascoltatore onnivoro.
Ok, però c'è questa commissione di generi musicali, soprattutto appunto metal e punk la fanno un po' da protagonisti in realtà.
Di base sì, ci sono anche spesso delle sorprese che non ti aspetti, però la colonna portante è un po' di rock tradizionale, anni 60, 70, un punto fisso è Bruce Springsteen, e poi metal e punk. Diciamo che lui è nell'anima più metallaro, però secondo me i suoi libri sono più punk, perché il concetto di fratellanza, di solidarietà, di gruppo, soprattutto in Hit, è un concetto che viene veicolato benissimo da band come Pennywise, che non a caso si chiamano così.
E ovviamente qua ti volevo perché avevo già preparato Fuck Authority dei Pennywise.
Grazie.
Ce l'andiamo ad ascoltare.
Mind and live by what you say.
della serie volete iniziare bene il lunedì, mettete la canzone dei Pennywise, perché insomma...
No, grazie, anzi, quando sono arrivato c'erano i NoFX e non lo sapevo. Ora i Pennywise, io sono contento.
Ok, ok. Ma parlaci un po', insomma, del... Cioè, hanno preso il nome addirittura appunto dall'opera più... Una delle opere più conosciute. Qual è l'opera più conosciuta di Stephen King, secondo te?
È una bellissima domanda. Allora, io ti direi It. Però sono convinto che la più conosciuta sia Shining, ma sì, non abbinata a King. Cioè, sì, capito?
Sì,
se unisci il film più il libro, forse c'è Shining. Però secondo me, come opera letteraria, forse It. Anche Misery fa la sua parte, quindi non lo so. Se io ti dovessi dire la mia preferita è It, però sono convinto che Shining abbia più diffusione.
Ok, ok. No, beh, infatti, vabbè, parlo della mia esperienza personale anche con King stesso. Adesso non parliamo solo della musica. Proprio il primo libro, infatti, che ho letto è stato Shining. E pensa, adesso ti volevo svelare questa cosa, non vedevo l'ora di dirtela in questa puntata. Ho portato addirittura come tesina al liceo il tema della vendetta, e quindi una delle materie, adesso inglese mi pare che fosse, prevedeva che Harry.
È bellissimo, cioè... la voglio leggere.
Se la recupero, guarda, te la farò leggere comunque.
Fra l'altro, Carrie, mi riconduco a te, il primo libro di King è stato scritto, se non erro, nel 74, e già in Carrie ci sono due citazioni musicali di Bob Dylan, ad esempio, comincia così. Carrie, credo che sia anche il primo libro in assoluto al mondo che affronta la tematica del bullismo a scuola.
Ecco.
Per dire, molti ormai pensano che King faccia parte di una narrativa mainstream, ma lui stesso si è definito l'alter ego letterario di un cheeseburger, però in realtà quello che ha portato avanti come tematica è molto importante.
Certo. Allora, prima hai citato infatti le playlist fatte sia dai fan che poi da King stesso, però appunto un altro aneddoto che poi hai citato nel tuo libro, adesso magari mi è venuta in mente un'altra domanda che ti posso fare, però questa è, non tutti sanno che Stephen King ha fondato una band, vero?
Sì, si chiamano i Rock Bottom Reminders e sono la peggiore band del mondo, detta di King. Io ho ascoltato qualcosa su YouTube e ti dirò, è difficile trovare di peggio.
Ok, quindi è grande amante della musica, però in realtà lui stesso...
No, non è incapace di intendere e di volere, guarda, come chitarrista. Poi considera che nella band è una band fondata da scrittori, sceneggiatori, c'è Matt Groening dei Simpson, okay, Scott Turov, si conta che insieme abbiano in tutto, sia la band più... talentuosa al mondo, nel senso che ha venduto 300 milioni di libri questa band, messi tutti insieme, è una cosa incredibile, ma come artisti, diciamo, lasciano il tempo che trovano. La cosa divertente è che, sì, gli altri membri della band, che vanno spesso in tour, andavano soprattutto spesso in tour insieme, non sopportavano i fan di King,
okay,
perché dicevano che erano una sorta di gruppi, ma molto oltre, tant'è vero che un giorno erano nel tour bus e hanno visto un ragazzo che salutava King dicendo: ma guarda, quel ragazzo sembra che abbia le mani che gli vanno a fuoco. In realtà si era incendiato le mani per richiamare un romanzo di King,
addirittura.
Quindi diciamo che tutti si lamentano dei fan di King quando vanno in tour.
Allora, tu sei appunto questo, il tuo ruolo, diciamo, è quello di giornalista musicale,
sì,
quindi insomma, quanto ci hai messo anche per fare ricerche? Sei appassionato comunque di King, come dicevi, da sempre, però in realtà hai fatto proprio delle ricerche per,
sì,
questo libro.
Ho fatto delle ricerche, ho letto tantissime opere sia italiane che estere, anche tre pagine di un'opera sconosciuta pubblicata, non so, in Inghilterra, più o meno per completare questo libro ci ho messo un annetto. Ho riletto delle cose anche, e ho letto delle cose nuove che non avevo mai letto di King. Considera, solo It, per leggerlo, se sei bravo davvero e vai veloce, ci metti almeno 2 settimane.
Qual è il tuo aneddoto preferito contenuto nel libro?
Il mio aneddoto preferito è una bellissima domanda. Allora, a me fa tantissimo divertire il fatto che King sia stato, fra virgolette, colpevole della radiazione da tutti i parchi Disney di una band, cioè, che sono gli S9 Kills.
Okay.
Sostanzialmente gli S9 Kills hanno scritto delle canzoni ispirandosi a libri o a film horror o comunque thriller. Ovviamente una parte del leone era svolto da King e hanno scritto anche una canzone ispirata a Carrie. Gli S9 Kills sono stati invitati a suonare in un parco Disney. Ora, la programmazione musicale dei parchi Disney andrebbe rivista visto chi invitano, ma hanno deciso di andare oltre e promuovere questo tour nei parchi Disney lanciando dei manifesti dove i personaggi Disney erano abbinati a personaggi di Stephen King, e di conseguenza Minnie, ad esempio, era impersonata da Carrie. Andatela a vedere online, c'è Minnie vestita da regina della festa, tutta insanguinata dalla testa ai piedi. Una volta diffuse queste immagini, gli S9 Kills sono stati banditi per sempre come band e come singoli individui con tutte le loro famiglie da ogni parco Disney del mondo. Cioè, se io fossi uno degli S9 Kills e mi presento a Disney World, mi bloccherebbero all'entrata vedendo il mio nome e cognome.
Direi che
è bellissima questa. Tutta colpa di Stephen King, che non li ha mai difesi, fra l'altro, non è mai intervenuto sulla situazione.
Ecco. Tra poco io parlerei anche dei luoghi, poi, visto che allora questa trasmissione noi ci siamo, diciamo, conosciuti virtualmente prima, perché ci piacciono a entrambi comunque i luoghi, sia magari immaginari, ovviamente nel mio caso legati alla rock music, eccetera. Poi Giuseppe ha scritto anche altri libri, insomma. Ne abbiamo di cose di cui discutere, però prima di fare questo, quindi di discutere di luoghi poi immaginati da King anche nelle sue opere, mi andrà a sentire qualcos'altro. Te lo faccio scegliere magari a te, che dici, Giuseppe?
Andiamo un po' più di relax. Hey My My?
Dai, ci vuoi dire a che cosa è legato? Ce lo dici dopo.
Hey My My è la canzone di Neil Young, che è il tema portante di It. Il suo Out of the Blue e Into the Black ritorna tantissimo nel libro ed è quasi nascosto.
Che è anche la tua dedica, tra l'altro, iniziale.
Assolutamente,
del libro.
Sì.
Perfetto, ci andiamo ad ascoltare quindi Neil Young.
Grazie mille.
Io faccio tanto l'arco Oriana, però in realtà Neil Young poi mi si scioglie il cuore veramente.
No, che poi la cosa particolare è che lui utilizza questa canzone proprio come incipit di hit, ma lui non, a lui non piace, a Stephen King non piace Neil Young,
okay.
Ha proprio usato il tema di questa canzone. Credo anche che sia stato molto influenzato dal fatto che questo brano è dedicato a Johnny Rotten, e che Stephen King è molto amante della mitologia del punk. Però è particolare. Se ci pensi, anche questa canzone poi contiene le ultime parole scritte nella lettera d'addio di Kurt Cobain nel 1994, quindi è una canzone storica per moltissimi punti di vista.
Sì, 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 sì. E vogliamo parlare anche infatti del rapporto con i Ramones, poi, visto che abbiamo citato tutti a questo, sì, punto, cioè i Ramones non possiamo non citarli.
Assolutamente, dai, sì, poi è la mia band credo preferita. Il rapporto fra Stephen King e Ramones si basa essenzialmente su due versioni diverse che non coincidono mai, ma che comunque portano alla strada di Pet Sematary, nel senso che sull'origine del brano e sul perché questo brano sia collegato al libro ci sono versioni diverse. Stephen King sostiene che si cercava una band adatta a creare il brano per la trasposizione cinematografica del libro. Lui aveva scelto i Ramones, li aveva incontrati in un ristorante e poi lì loro avevano lavorato dopo al brano. Secondo Marky Ramone, non notoriamente una persona attendibile, vorrei sottolineare questo.
Attento che è ancora in vita Marky Ramone.
Lo so, ma fra l'altro io lo amo anche particolarmente, però cioè, diciamo che tutto quello che dice va preso con le pinze. I Ramones sono stati invitati a casa di Stephen King e Didi in un'ora, leggendo il libro, anche questo mi sembra abbastanza complesso, ha scritto Pet Sematary. Comunque sia andata, la canzone fra l'altro è una canzone benedetta per i Ramones, perché i Ramones non erano mai entrati nella top 10 e con questa riescono ad entrarci. Si rilanciano in un momento finale della propria carriera e la canzone abitando un film abbastanza discutibile, ma il video fra l'altro è molto carino, perché il video fa vedere i Ramones che scendono mano a mano in questa tomba. Il video fra l'altro è girato nel cimitero di Sleepy Hollow, anche questa diventerà una location storica, e a badare all'incolumità dei Ramones non c'erano guardie, c'era soltanto il becchino del cimitero. I Ramones hanno rischiato più volte di sprofondare nella tomba perché il becchino non sapeva utilizzare l'argano e di avere qualche problema di ipotermia. La stessa Debbie Harry, che partecipa al video, dirà che è stata una notte divertentissima ma molto 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 pericolosa.
È anche impegnativa.
Anche impegnativa. Fra l'altro la cosa particolare è che un montaggio diverso rispetto al video che possiamo tutti vedere online su YouTube viene pubblicato in un cartone animato che è Beavis and Butthead, che pubblicano un montaggio alternativo di Pet Sematary del Ramones. Questa è un'altra chicchetta.
Sì, sì, assolutamente, grazie. Ma come abbiamo insomma detto prima, la capacità poi di King è anche quella appunto di inventare dei luoghi immaginari. Andiamo quindi a introdurre questo argomento, ovviamente parlacene tu.
Allora, il King inventa dei luoghi immaginari, vabbè, tutti conoscono Derry e Castle Rock, ma io vi vorrei portare un attimo in un luogo che si chiama Rock and Roll Paradise. King crea questa città che essenzialmente è governata da artisti rock morti, degli zombie rock, diciamo. Ad esempio Janis Joplin è la cameriera del bistrò, lo sceriffo della città è un certo Elvis, il bullo del quartiere è Jim Morrison. Questa storia, che è contenuta in Incubi e Deliri, è molto divertente perché da un lato va contro all'idea dell'immortalità a tutti i costi delle rockstar. King li fa diventare immortali, però alla fine queste rockstar sono fondamentalmente pezzi di merda, perché Elvis li costringe a non uscire più dalla città e costringe i due poveri malcapitati a vedere un concerto che si ripeterà all'infinito, loro malgrado. E questo fa capire il rapporto di King sia con i luoghi che con la musica. King crea questo luogo, che è un luogo che descrive i minimi dettagli, compresi i negozi, le sale da ballo, i bar, in pochissime pagine lo fa. E ti immerge in un luogo che è assolutamente reale, ma assolutamente fantastico, perché poi è governata da rockstar morte. Lo stesso farà con Derry. Tu considera che c'è un altro libro che si chiama I luoghi del re, che è un libro che parla di tutte le location inventate da Stephen King, descrivendoli nei minimi dettagli, perché King ti dà proprio una toponomastica dei luoghi. Tu, se fossi a Derry, saprei dove andare, saprei dov'è la fogna, saprei dov'è la scuola, perché King me l'ha descritta in maniera talmente tanto precisa che io l'ho vissuta in quel momento, e questo è un altro elemento che lo rende veramente potente.
Ma infatti è un vero nerd innanzitutto, come si dice al giorno d'oggi, quando si sviscera particolarmente un argomento. Però secondo te, appunto, abbiamo citato una delle forze di King, ma perché è così diventato famoso nell'immaginario anche collettivo, come appunto il re dell'horror è denominato, no?
Guarda, è una domanda complessissima.
Lo so.
Sì. Io ti do un paio di motivazioni. King è diventato famoso perché l'ha aiutato molto il cinema. Okay. L'anno dopo la pubblicazione di Carrie è stato pubblicato il film di Carrie, subito dopo, no? C'è stato brevissimo lasso di tempo e questo l'ha aiutato moltissimo. E secondo me però non è solo questo il motivo. King è diventato famoso perché è riuscito a parlare dei nostri incubi, delle nostre paure, rendendole umanissime. Prima era quasi, cioè, ad esempio Poe, a cui King è stato molto paragonato, creava un ambiente totalmente fantastico. King invece ci cala in un ambiente reale, dove noi abbiamo paura e sappiamo che l'oggetto della paura in realtà è una trasposizione del nostro inconscio, di noi stessi o di quello che abbiamo subito. Secondo me per questo è potente. King è stato inoltre uno dei primi a parlare di certe cose, e ancora oggi forse è quello che le riesce a descrivere in maniera migliore. Ti parlo del bullismo nelle scuole, ma anche nelle stragi scolastiche, Ossessione, un libro che poi lui ha deciso di ritirare perché avrebbe ispirato delle stragi negli Stati Uniti. È il primo libro che parla di uno studente che imbraccia una pistola e decide di sparare compagni, capito? È avanti in queste tematiche, è proprio ma tematiche che però non sono distanti da noi. Ci fa apparire come se fosse quel ragazzo il nostro compagno di classe, o Carrie nostra figlia, nostra nipote, una nostra amica. E questa è la sua potenza, secondo me.
E perché invece uno o una, insomma, dovrebbero leggere il tuo libro, e a chi è rivolto principalmente il tuo libro? Anche non principalmente, generalmente.
Guarda, io quando ho scritto questo libro mi sono chiesto, a chi lo può leggere? Allora, una fetta di appassionati di King sicuramente, una fetta di appassionati di musica anche, ma anche chi è diciamo interessato a cercare delle storie in una storia più grande, delle storie piccole in una storia più grande, perché io cerco sempre di raccontare quegli aneddoti che poi formano una personalità. L'ho fatto anche nei libri precedenti, e cerco di sviscerare le cose soprattutto cercando sia il lato malinconico, anche riflessivo, ma anche il lato divertente. Io lo consiglierei a chi ama queste cose. Ovviamente, se non ami né King nella musica, non è il libro adatto a te, questo, cioè, per quanto ci siano degli aneddoti e delle storie divertenti, purtroppo.
Invece ci vuoi parlare della copertina?
Sì, la copertina secondo me è una genialata, perché riesce a unire più opere di King con dei riferimenti musicali, dalla copertina di Brain Drain del Ramones a quella di Ride the Lightning, il giradischi, quindi unisce tutto l'immaginario che cerco di mettere in questo libro. In più c'è un gatto nero, animale da me particolarmente amato.
Che non guasta mai.
Non guasta mai, no.
Anzi, non li uccidete i gatti neri, che in realtà non hanno fatto del male a nessuno, no?
No, io ho una gatta nera che si chiama Agata, quindi figurati.
Come dicono a Salem, poi, in realtà.
Brava, ma anche Pet Sematary, perché poi risorgono i gatti che uccidete e potrebbero essere vendicativi.
Esatto. Io finirei, insomma, la nostra chiacchierata adesso con un un'intuizione, un'altra che mi è venuta in mente. A me succede sempre così durante le interviste. Poi non so se conosci Anne Rice, la scrittrice, quella sui vampiri,
sì, no.
Intervista
sì,
col vampiro, anche lei è stata aiutata molto dalla cinematografia, tra l'altro, e anche lei tra l'altro ha reso famosi dei luoghi, in particolar modo New Orleans è diventata un po' il fulcro. Già New Orleans comunque è vista nell'immaginario collettivo come città esoterica, il voodoo e tutte queste cose qua, però insomma se tu leggi poi anche i suoi libri questo scenario diventa molto vivido,
sì.
Ecco, quindi mi veniva in mente sempre questo parallelismo.
Sì, assolutamente, ci sta come parallelismo, ma ci sta anche come parallelismo con Poe, che è ultrainflazionato, perché vabbè, se è un immaginario definito, anche questa stanza può diventare Derry, però la devi definire bene, devi darmi le coordinate spaziali, e la musica in questo caso mi aiuta a contestualizzare il luogo, ed è una cosa, e la musica è quasi come se fosse una bussola di quel luogo, no?
Assolutamente.
Variando musica io cambio location in una città.
Infatti anche la musica fa da bussola.
Sì.
In questo senso, allora, ricordiamo il tuo libro, appunto, Stephen King e la musica, quindi edito da Tsunami Editore.
Sì.
Vuoi fare qualche ringraziamento?
No, io ringrazierei tutto il team di Tsunami perché ha avuto pazienza, diciamo, soprattutto perché... ho aggiunto paragrafi, tolto paragrafi, rispetto all'idea originaria, diciamo, si è modificato molto e sono stati molto pazienti e molto carini a seguirmi.
Grazie a te, insomma, per essere stato qui con noi anche a parlarcene del tuo libro a Rock Trotter. Poi magari avremo modo in futuro di parlare anche di altri topic, di altri argomenti.
Grazie a te, grazie a voi.
E ci salutiamo tra l'altro con un'altra traccia, anzi l'ultima, quasi l'ultima, forse ne abbiamo saltata una. Vuoi allora Cyndi Lauper o gli Anthrax?
Guarda, abbiamo messo due metal, dai, mettiamo un metal e un punk, mettiamo Cyndi Lauper.
Ok, allora dici brevemente a cosa è legata invece questa traccia?
Cyndi Lauper è legata a Misery, l'infermiera di Misery è un forse uno dei personaggi più quadridimensionali di Stephen King, perché nell'atto che compie trova la rivalsa di una vita fatta solo a badare agli altri, ed è un personaggio durissimo, fortissimo, e diciamo, e questa canzone le restituisce anche un aspetto ludico che prima le mancava.
Perfetto, ci andiamo ad ascoltare quindi Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun. Grazie Giuseppe.
Grazie a te.